Die Schweiz als Gefängnis. Ein Gefängnis, wohinein sich die Schweizer geflüchtet haben. Weil alles außerhalb des Gefängnisses übereinander herfiel und weil sie nur im Gefängnis sicher sind, nicht überfallen zu werden, fühlen sich die Schweizer frei. Freier als alle anderen Menschen, frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität. Es gibt nur eine Schwierigkeit für dieses Gefängnis, nämlich die zu beweisen, dass es kein Gefängnis ist.
La Svizzera si è rifugiata in una prigione, perché ogni cosa esistente al di fuori cadeva a pezzi su se stessa e perché solo nella prigione gli svizzeri hanno la sicurezza di non venire attaccati. Si sentono liberi, più liberi di tutti gli altri esseri umani. Liberi in quanto detenuti all'interno del carcere della loro neutralità. Vi è solo una difficoltà in questo carcere, ovvero dimostrare che in realtà non sia un carcere, ma un luogo della libertà. Era il 22 novembre del 1990, quando Friedrich Dürrenmatt tenne il suo leggendario discorso in occasione della consegna del premio Gottlieb Duttweiler. 25 anni dopo, lo scrittore e drammaturgo Lukas Beerfuss, in un articolo pubblicato sulla Frankfurt Allgemeine Zeitung, definisce la Svizzera un paese in preda alla follia. Per questo saggio e per il suo impegno sociale e politico è stato definito il Max Frisch dei giorni nostri. E mentre in Germania le sue osservazioni e critiche sono state ben accolte, diventando oggetto di dibattito e di confronto, in Svizzera è successo il contrario. Il saggio di Beerfuss è stato oggetto di duri attacchi e di censura. Ci lamentiamo sempre del fatto che oggi non ci sono più gli intellettuali di una volta, mancano scrittori impegnati che, oltre a sfornare romanzi, prendano parte al dibattito pubblico, dicono la loro in fatto di politica e di economia del paese. Poi c'è uno che lo fa e gli piovono addosso critiche da tutte le parti, ha commentato lo scrittore e critico letterario Peter von Matt qualche tempo fa. Vincitore nel 2014 dello Schweizer Buchpreis con il suo romanzo Koala, Lukas Beerfuss è un uomo tutto d'un pezzo che sa il fatto suo. Alto, ossatura possente e franca, un volto spigoloso e asimmetrico, sguardo diretto e puro, non arrossisce mai, raramente sorride e se lo fa allora con gli occhi, per un millesimo di secondo. Nato a Thun 44 anni fa, uomo di teatro prima che scrittore, Lukas Beerfuss è di casa al teatro di Zurigo, ma si sposta e lavora spesso in Germania, dove ha anche il suo editore, il Wallstein Verlag. Noi lo abbiamo incontrato al Monte Verità in occasione degli eventi letterari e gli abbiamo chiesto se la Svizzera è davvero in preda alla follia.
Ja, ich kann vielleicht zuerst einige Worte verlieren zu diesem Wort.
Vale la pena spendere qualche parola sul significato della parola follia e su come la intendo io. Per uno scrittore, la follia è una instancabile compagna. Lo vediamo nella storia della letteratura, ma lo vediamo anche nel lavoro dello scrittore. Il confine tra appena sano o quasi normale e l'altra parte è molto labile, è una linea molto sottile. Per questo il termine, di per sé, se dico che la Svizzera è in preda alla follia, non è nemmeno da intendersi in senso spregiativo. La mia analisi a quel tempo, come ogni qualvolta sento l'urgenza di scrivere, è nata, è scaturita, dalla situazione in quel momento. Non c'era nulla di programmato o di calcolato. Stavo rientrando dall'Ucraina, da Odessa, e mi ritrovai tra le mani l'ultimo numero del magazine Du, quello che mostrava la collezione privata di Christoph Blocher. In generale non ho nulla in contrario al fatto che collezionisti privati si presentino con la loro collezione su una rivista di cultura. Quello che non mi andò giù era come Blocher e la sua collezione privata fossero finiti lì. Tramite la mia attività per la fondazione Max Frisch avevo saputo del nuovo modello finanziario introdotto dalla rivista e del fatto che chiunque fosse interessato, sborsando 60.000 franchi, poteva acquistare una edizione della rivista. E questo è stato uno di quei momenti in cui ho pensato che qualcosa fosse decisamente andato troppo oltre, fino a cadere dall'altra parte superando il labile confine. Sono profondamente convinto che l'indipendenza dei media, in particolare dei giornalisti, sia qualcosa per cui dobbiamo lottare quotidianamente. Abbiamo bisogno di una opinione pubblica che sia critica, e quando dico noi, intendo una società libera e democratica che sappia quanto sia importante una competizione tra le migliori argomentazioni ed opinioni. E non può essere, Non è ammissibile che la forza economica da sola decida di che cosa si debba parlare.
Es kann nicht sein, dass alleine die Finanzkraft darüber entscheidet, worüber gesprochen wird.
Da qui, dunque, ha preso forma il saggio pubblicato il 15 ottobre 2015 sul quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Una scelta non casuale per Lukas Beerfuss, la cui vita si divide in particolare tra la Svizzera e la Germania.
Ja, weil ich die Gelegenheit hatte und,
ho scelto di pubblicare il mio articolo sul quotidiano tedesco perché ne ho avuto l'opportunità e perché pensavo che avrebbe avuto un effetto maggiore fuori dai confini del mio paese. In ogni caso, pur volendo, non avrei saputo a quale giornale svizzero rivolgermi, dato che la mia insoddisfazione nei confronti dei media svizzeri emergeva forte e limpida dal testo. Per questo motivo, per me era chiaro che lo avrei pubblicato in Germania, il paese in cui lavoro, in cui c'è il mio editore, ci sono i miei teatri. Ho sempre scritto per la stampa tedesca, dunque non c'è stato nulla di nuovo o inaspettato nel mio gesto.
Deshalb war das für mich jetzt nicht etwas ganz Neues.
C'è un'abitudine diffusa da parte degli scrittori svizzeri a pubblicare oltre confine e Lukas Beerfuss non è un'eccezione e non ha difficoltà a spiegarne il perché, almeno dal suo punto di vista.
Certo non posso parlare e rispondere per tutti. Per quanto mi riguarda, ha a che fare con un contatto personale, un rapporto speciale con il mio editore che ai tempi dell'articolo lavorava ancora per Surkamp. Poi c'è il fatto innegabile che un editore tedesco viene considerato diversamente. Io mi sono sempre visto come uno scrittore di lingua tedesca e non come uno scrittore svizzero. Al massimo posso dire di appartenere ad una cultura e ad una letteratura germanofona, ma di certo non svizzera.
Cultura, letteratura, nicht einer schweizerischen.
Uno scrittore germanofono dunque che non fa sconto alla stampa di casa sua. Eppure due testate svizzere, la Sonntagszeitung e Le Matin Dimanche, hanno collaborato con altre importanti testate internazionali per rivelare le informazioni contenute nell'enorme massa di dati dei Panama Papers. Un motivo forse per spendere qualche parola positiva sul lavoro dei media di casa nostra, insomma qualcosa vorrà pur dire.
Di principio dimostra il fatto che ci vuole una certa grandezza, una certa misura che bisogna unire le forze. Dimostra anche che c'è una più forte percezione a livello nazionale da parte dell'opinione pubblica, che le cose vanno viste ed elaborate in una prospettiva transnazionale. Per questo sono stato molto felice dell'operazione dei Panama Papers. Dall'altro canto, non vorrei però che su questa scia nascano dei grossi conglomerati mediatici in grado di mettere a rischio e di danneggiare la pluralità dei media. Sono altresì convinto che i giornali regionali siano qualcosa di molto importante perché ritraggono una realtà locale, di prossimità, conoscono le dinamiche e i rapporti che regolano il territorio. Direi che ci vogliono entrambi, lo sguardo sull'immediato vicinato e la prospettiva transnazionale.
Unmittelbare Nachbarschaft, genauso wie es diese transnationalen Perspektiven braucht.
Dunque, anche secondo Lukas Beerfuss, i Panama Papers si possono vedere come un buon esempio di qualità giornalistica.
I giornalisti coinvolti in questa ricerca erano 350 e non conosco nessuna azienda mediatica svizzera che da sola avrebbe potuto gestire tutti questi dati. Neanche la FINMA, l'autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari e dunque della piazza finanziaria svizzera, dispone di così tanto personale. È considerata la massa di dati che l'operazione ha portato alla luce, è naturale che si sia cercato di collaborare. Per questo sono convinto che si tratti di un esempio positivo, ma sono altrettanto convinto che in questi grandi conglomerati non risieda l'unica cura.
Das alleinige Heil in diesen in diesen großen Konglomeraten ist.
Per le sue riflessioni e posizioni critiche verso il mondo politico ed economico svizzero, lo scrittore drammaturgo è stato soprannominato il Max Frisch dei tempi moderni, ma lui non ci sta.
Nein, anche überhaupt nicht.
In verità, non mi riconosco per nulla. Per me non è mai stato un modello con il quale identificarmi. Al contrario, a scuola ricordo di essere entrato in contatto con Max Frisch per via dei compiti di castigo. Ogni volta, per punizione, dovevo copiare la parabola Der Andoranisch Jude e mi capitava di doverlo fare molto spesso. Ricordo ancora a memoria più di metà dell'opera, dunque in qualche modo ha lasciato il segno e ne sono stato influenzato. Devo dire però che copiare Max Frisch rappresentava sempre la punizione minore. Quando combinavo qualcosa di davvero terribile, mi toccava ricopiare Oscar Wilde. Dunque, nel mio processo di socializzazione, Max Frisch è stato il male minore. Se ci allontaniamo un attimo da tutto questo, credo che riducendo tutto a dei parallelismi si tenda a limitare il dibattito pubblico. A questo punto, pensandoci, si potrebbero allora citare anche Lessing o Walter Benjamin, che ho appena tradotto con mia moglie, o Arthur Schopenhauer, tutti diversi, naturalmente. Ma tra questi, Max Frisch, che stimo molto, ha giocato un ruolo minore.
Max Frisch, den ich durchaus schätze, eine kleine Rolle gespielt.
Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt rappresentano un'epoca e un modo di essere scrittori intellettuali in Svizzera, ma anche in Europa, che oggi, per diversi motivi, sembra non esistere più.
Ich weiß nicht, was das bedeuten würde, wenn sie genug tun würden.
Credo che lavorare per una opinione pubblica critica sia un impegno che ci riguarda tutti. Non credo sia appannaggio e responsabilità solo degli scrittori o dei giornalisti. Tutti vi abbiamo interesse. Gli scrittori in particolare per motivi professionali. Vogliamo che i nostri libri vengano recepiti e discussi ognuno per le sue precise qualità e caratteristiche, non tutti allo stesso modo. E se questo viene a mancare, significa che i giornalisti culturali non hanno nemmeno più il tempo di contestualizzare un'opera, di metterla in relazione con altre, e a quel punto sarebbe la fine della letteratura, e credo che questo non potrebbe renderci felici. Dobbiamo stare attenti, perché la pressione economica sui media, che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, anche per via dei cambiamenti che sono avvenuti, della digitalizzazione, della migrazione del mercato pubblicitario e degli inserzionisti in rete, ci ha portati in una fase incerta in cui si è fatta strada una certa ideologizzazione, si è aperta una fase in cui molte persone non sanno come guadagnare i propri soldi e che ricorda l'Italia di Berlusconi negli anni 90. E questo nessuno se lo augura per la Svizzera.
Una situazione come in Italia in den 90er Jahren unter Berlusconi, natürlich. Und das will niemand, glaube ich, das will niemand in der Schweiz.
Lo scrittore bernese punta molto il dito sull'influsso dei soldi nella politica e sul fatto che questo tema rappresenti una sorta di tabù. Viene il dubbio se si tratti di una consuetudine o se, in un certo senso, sia una novità degli ultimi anni.
Ja, ich glaube, das ist deshalb ein bisschen neu.
Credo che in un certo senso sia piuttosto nuova, perché per la prima volta assistiamo all'unione tra potere finanziario e consapevolezza politica. Negli anni mi ha sempre stupito che nessuno si sia preso l'impegno di fare ricerca, di studiare e comprendere questi enormi flussi di denaro che transitano, che i partiti politici non abbiano mostrato nessun interesse a introdurre una legge sulla trasparenza, una legge sui finanziamenti ai partiti, che esiste ovunque, in ogni paese europeo, tranne che in Svizzera, e invece credo sarebbe importante per la democrazia del nostro paese.
Martin Suter accenna alla stessa questione nel suo ultimo thriller Monte Cristo, nel quale definisce il mondo e il periodo storico che stiamo vivendo una bolla di sapone pronta a scoppiare da un momento all'altro e che teniamo in vita a colpi di compromessi. Non c'è la volontà di produrre un cambiamento, solo la paura di perdere le proprie certezze.
Credo che ogni uomo sia corrompibile. Non c'è dubbio su questo, con delle conseguenze per la nostra convivenza, per il nostro vivere comune. Noi dipendiamo da una economia di successo. La domanda da porsi è fino a dove la legge e le sue regole debbano valere e se sia giusto che l'economia controlli ogni ambito della nostra vita. Io dico di no. Penso piuttosto che nella vita debba contare altro oltre al denaro e al potere finanziario. Certo, ognuno di noi deve potersi guadagnare da vivere, ognuno ambisce a conquistare una sicurezza economica, su questo non discuto, non possiamo farcene una colpa. Ciò di cui invece dobbiamo colpevolizzarci è se tutto ciò rimanesse l'unica cosa importante, l'unica cosa che davvero conta nella nostra vita, con la conseguenza di un conformismo dilagante. Già oggi osserviamo come molte persone, per paura di perdere il proprio lavoro, fanno o dicono cose nelle quali in realtà non credono.
Di Willkommenskultur, della cultura dell'accoglienza, in tutta Europa si è parlato molto e la Svizzera, a parere di Lukas Beafus, non fa eccezione.
Di profughi e di migrazioni, credo, se ne discuta in modo molto intenso in Svizzera e da più punti di vista. Credo che il problema risieda da un'altra parte, e cioè nella nostra riluttanza al futuro, che riguarda non solo la Svizzera, ma tutta l'Europa occidentale. Allo stesso tempo, vediamo arrivare moltitudini di persone che bussano alle nostre porte e che con la loro fuga e con la loro presenza dimostrano di credere ancora in un futuro che possono contribuire a cambiare in modo positivo, mentre noi non sembriamo più nutrire speranza in un futuro migliore. Non credo che ci vediamo immersi in una tradizione che possa svilupparsi ulteriormente. Non siamo convinti del fatto che i nostri figli un domani se la passeranno meglio di noi. Credo anche, quando si discute di queste questioni, sia necessario liberarci dalla prospettiva e dalla percezione della massa che oggi i media, così tanto, ci mostrano e pensare che le masse si scompongono in singoli esseri umani, individui, ognuno con il proprio destino, le proprie opportunità e i propri rischi. Questo dovrebbe piuttosto essere il compito dei media e della letteratura. Donare e sviluppare questo particolare, specifico sguardo, perché solo così saremo in grado di cogliere la realtà e di vederla come una opportunità. Prima ci riusciamo, e meglio sarà per noi, perché ci piaccia o meno, queste persone continueranno ad arrivare e a lottare affinché possano avere un futuro migliore.
Ob wir das jetzt wollen oder nicht, diese Menschen werden immer dafür kämpfen, eine bessere Zukunft zu haben.
Fa paura vedere come a noi europei, che da decenni viviamo nel benessere e senza conflitti, manchi totalmente quello slancio e quell'euforia per il futuro. Viviamo invece in una sorta di rigidimento e di paralisi.
I motivi per cui le persone abbandonano le proprie case sono terribili e se avessero la possibilità di scegliere rimarrebbero lì dove sono. Abbiamo la tendenza a voler minimizzare le ragioni della loro fuga. Sono convinto che questi processi non si svilupperanno in armonia. Credo però che dovremmo cogliere questa opportunità e renderci conto che nessun numero sarà mai troppo elevato, nessun muro abbastanza alto e nessuna legge così forte da fermare queste persone e la loro ferma volontà di fare qualcosa del proprio destino. Dovremmo riconoscere e accogliere tutto questo e vedere come affrontare la situazione nel miglior modo possibile. A noi manca questa volontà e nemmeno ci accorgiamo come, nonostante tutto, continuiamo ad essere fortunati ad aver vinto alla lotteria genetica della vita. Sono convinto che non sia sufficiente, non basti essere nati ricchi, ma si debba fare qualcosa con questa eredità con la quale veniamo partoriti. Questo dovrebbe essere ciò che rende gli uomini felici, non solo il loro benessere, ma la consapevolezza di poter promuovere, mettere in atto dei cambiamenti, diventare parte della propria tradizione e lavorare per un futuro migliore, non solo nell'interesse personale, ma anche per i propri figli, per le future generazioni.
Etwas verändern zu können und Teil dieser Tradition zu sein und auch in die Zukunft hineinarbeiten zu können für die Kinder und nicht nur im eigenen Interesse so viele auf die Seite zu schaffen wie möglich.
Il percorso con il quale Lukas Beafus è arrivato al teatro e alla scrittura non è stato propriamente lineare. Già nella sua infanzia serbava in sé il seme della ribellione e dell'anticonformismo.
Also zum Schreiben bin ich eindeutig gekommen durch das Lesen. Ich war immer ein sehr leidenschaftlicher.
Alla scrittura sono giunto attraverso la lettura. Sin da bambino sono sempre stato un appassionato e avido lettore. Ma questo ha presto fatto coppia con i miei insuccessi scolastici. Non sono mai stato uno studente modello. Non mi è mai piaciuto andare a scuola, non ne ho frequentate di particolarmente buone. Non ho fatto nessuna formazione professionale, nessuno studio di scuola superiore. Ho avuto però la fortuna di trovare lavoro in una libreria, dove sono rimasto per parecchio tempo. Ero un giovane uomo in cerca di avventure e la scrittura mi sembrò una delle ultime grandi avventure della nostra società. Per questo, in uno specifico giorno d'autunno, iniziai a definirmi e a chiamarmi uno scrittore.
Und deshalb habe ich mich dann an einem bestimmten Tag im Herbst Schriftsteller zu nennen begonnen.
Nel 2011 per Einaudi è uscito 100 giorni, il primo romanzo di Beafus, ma è stato Koala il romanzo che lo ha portato a vincere lo Schweizer Buchpreis e a dargli visibilità sia dentro che fuori i confini svizzeri. E rispetto del titolo, che potrebbe suggerire un tema leggero, il romanzo racconta del suicidio del fratello, che da bambino, appunto, si era guadagnato il soprannome Koala. Decidere di scriverne non deve essere stata una decisione facile.
Ja, es war eigentlich keine Entscheidung, das ist schon richtig.
Non è stata una decisione in effetti, perché vorrebbe dire che avrei anche potuto decidermi per il contrario, e questo non sarebbe stato possibile. Ci sono particolari argomenti, questioni che sono ineludibili, e sono poi quelli che bisogna accettare perché in questa ineludibilità risiedono anche una urgenza e una importanza, una incondizionata necessità, e questa è di per sé anche la premessa dell'arte della scrittura. Ci sono stati poi diversi elementi scatenanti. Ad esempio, quel giorno d'aprile del 2012, in un piccolo paesino a sud della Francia, stavo conversando con il mio collega e poeta Raphael Urweider quando mi tornò alla mente il nome Koala, e con questo termine, all'improvviso, c'era tutto. Non mi restava che mettermi in cammino e seguire le sue orme, quelle del nome e quelle dell'animale. E questo, in tutto il dolore e la difficoltà del momento, è stata in fondo anche la mia fortuna, la fortuna di trovare un elemento che risvegliasse la mia curiosità e lo spirito d'avventura, la sete di conoscenza. Non si può scrivere mossi unicamente dal dolore, ci vuole insieme anche la voglia e la curiosità per farlo.
Das hat alles eine wesentliche Rolle gespielt, weil nur mit Schmerz kann man ein solches Buch nicht schreiben, man braucht gerade so sehr die Lust.
Una curiosità e una sete di conoscenza rivolti sia a scoprire che cosa si celasse dietro al nome dell'animale, ma anche a comprendere il destino del fratello.
Beides. Es ging natürlich darum herauszufinden, welche Art die Gefühle sind.
Entrambi. Si trattava naturalmente di scoprire quale sorta di sentimenti si stavano facendo strada dentro di me e di comprendere quale ruolo gioca il suicidio nella società, perché vi è una così ricca tradizione nella letteratura, nella filosofia, nella sociologia. Al contempo, quando si vive un'esperienza del genere, quando capita che un membro della famiglia si toglie la vita, ci si sente come l'unico uomo sulla terra al quale tutto questo succede. Il silenzio e il mutismo ti annientano e non sai dove metterli, che farne. Anche la ferita personale è profonda e si unisce, o anche no, ad una accettazione del principio della libertà umana di decidere in un determinato istante della propria vita. Questo modo di pensare fa parte del ragionamento di un uomo illuminato, di un uomo libero. E si tratta di sentimenti ed esperienze così contrastanti e divergenti, uniti ad una ricca letteratura, che insieme ti spingono a scrivere, a trovare il tuo sentiero nel terreno.
Gleichzeitig mit einer reichen Literatur, dass es sich eigentlich geradezu aufdrängt, dass man darüber schreibt und sich seinen eigenen Weg durch dieses Gelände sucht.
Il romanzo inizia con il discorso che Lukas Beafus tiene in occasione dell'anniversario della morte di Heinrich von Kleist, morto suicida a Berlino con la sua compagna Henriette Vogel.
Questo appartiene alla parte biografica ed è davvero avvenuto. Mi trovavo nel mio paesino d'origine a tenere una lettura su Heinrich von Kleist e avvenne, in concomitanza, anche l'ultimo incontro con mio fratello. Questa coincidenza rappresenta una chiave di volta nel libro e solleva una domanda. Dove inizia la letteratura e dove inizia la vita? Chi copia chi? È davvero la letteratura a rincorrere la vita oppure è la vita che cerca di prendere forme e sembianze dalla letteratura? Un elemento, questo dello rispecchiarsi l'uno nell'altro, che per tutta la stesura del libro si è dimostrato determinante.
Ciò che colpisce nel libro è la descrizione della freddezza e della noncuranza con la quale la società di oggi lascia indietro coloro che non ce la fanno, che non tengono il passo del vivere moderno.
Ja, ich glaube schon, dass der Anpassungsdruck in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert ist riesig.
Il ritmo di adattamento alla nostra società nel XXI secolo è enorme. Tante sono le insolenze da sopportare, le aspettative con le quali confrontarsi, il ritmo da tenere elevatissimo e tutto insieme mette a dura prova molte persone. non senza conseguenze per le biografie. Si dice sempre che l'economia debba essere competitiva. Questo naturalmente non è vero. Gli uomini sono competitivi, sono gli esseri umani e dovrebbero essere sempre in forma, aggiornare la propria formazione, le proprie competenze, ampliare i propri orizzonti, perché non sono mai abbastanza. Non abbiamo in realtà una meta da raggiungere e nel momento in cui arriviamo da qualche parte, raggiungiamo uno scopo, subito la corsa riprende verso qualcosa d'altro, determinando di fatto un'assenza di obiettivi con conseguenze fatali per la vita personale. Non sapere dove stai andando e per quale motivo lo fai non porta a nulla di positivo. Può anche essere un modo per sottrarsi al flusso, per contemplare e immergersi nell'istante. Può anche essere qualcosa di bello, insomma, ma non credo che possa essere qualcosa che la società sia in grado di tenere insieme. Quello che so è che dovremmo poterne parlare, poterci confrontare e capire per che cosa esattamente ci impegniamo così tanto. Qual è la motivazione che ci anima e quali i frutti che ne raccogliamo?
Die Absicht dahinter ist und was wir auch mit den Früchten, die wir dabei ja ernten in dieser Arbeit, was wir damit tun.
Siamo arrivati alla fine del nostro dialogo con Lucas Beafus e una domanda nasce spontanea. Il romanzo, la sua stesura, in qualche modo, l'hanno aiutata ad elaborare il dolore, a trovare delle risposte?
Nein, das hat es überhaupt nicht. Also sollte man, wenn man das versucht, sollte man kein Buch schreiben.
Per nulla, ma non si deve scrivere un libro se questo è lo scopo. In realtà, scrivere un libro significa tenere aperta una ferita, perché la si vuole analizzare. Forse ho avuto una consolazione nel farlo, una consolazione che solo la letteratura e l'arte possono dare, e cioè la consapevolezza che non si è soli con il proprio dolore e la propria esperienza, che invece sono un qualcosa che condividiamo con altri esseri umani, con i quali possiamo parlare o che incontriamo. Questa è la grande fortuna, è il grande dono che può dare la letteratura.
Das ist, glaube ich, das Glück und der Trost der Literatur.